Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Benvenuti ad una nuova puntata di Review in diretta sul vostro canale cristiano Parole di Vita. È una gioia stare in diretta insieme con voi. Ancora oggi avremo un nuovo argomento che insieme tratteremo con l'intento di edificarci, edificare il corpo di Cristo, la Chiesa. Oggi tratteremo un argomento, probabilmente data la stagione, che è abbastanza discusso, abbastanza vissuto, a volte anche in privato, da molti cristiani. Mi sto riferendo all'aspetto fisico, alla linea, alla tendenza ad essere in forma, in visione anche della stagione estiva. Bene, oggi parleremo proprio di questo argomento, approfittando di questo interesse momentaneo, appunto per la prova costume, come qualcuno la chiamerebbe. Abbiamo approfittato proprio per questo motivo per intitolare questa nostra puntata proprio così, ma nella realtà noi ci vogliamo riferire al sentimento, a tutto il cuore, il ragionamento, l'equilibrio che bisogna avere in quest'ambito, anch'esso importante per la nostra vita, e per analizzare al meglio e ricavare quello che il Signore vuole indicarci questa mattina, lo faremo grazie al nostro ospite in studio, che è lo psichiatra pastore Mauro Adragna, e lo salutiamo. Vediamo subito se è collegato con noi. Ecco. Pace e buongiorno, Mauro.
Buongiorno a tutti voi. Mi fa piacere poter ancora intervenire alla vostra trasmissione, che credo sia veramente importante, perché al di là della dimensione spirituale tiene in considerazione tutto quello che è il vissuto quotidiano, quello con cui ci confrontiamo giornalmente. Quindi è sicuramente qualcosa che ci fa riflettere, ci fa vivere un cristianesimo anche che sa guardare, non si estranea, non si nasconde, ma guarda e affronta in una maniera magari diversa tutte le tematiche che ci circondano.
Bene, grazie anche per la disponibilità di intervenire oggi alla nostra trasmissione. Non potevamo avere ospite migliore per trattare questo argomento, Pastore Mauro, proprio perché sappiamo che dietro le dinamiche di realizzazione, diciamo, della linea oppure della dimensione fisica perfetta, ci sono delle leve che spesso vanno ad occupare, ad assorbire delle energie mentali, spirituali molto importanti, e quindi con lo scopo, solo l'unico scopo che abbiamo è quello di fornire un punto di vista equilibrato nell'approccio, appunto, a questo argomento, e pensiamo di farlo proprio grazie all'esperienza sia spirituale, pastorale, ministeriale che hai, anche quella secolare, con la tua professionalità da psichiatra. Bene, io ti ringrazio per esserti collegato, e ti rivolgo subito la prima domanda. Spesso noi tendiamo ad interagire tra di noi semplicemente considerando quello che i nostri occhi vedono, ovvero il corpo, mi riferisco al corpo, ma la nostra vita, la nostra persona in realtà è formata da tre nature. Vorrei semplicemente chiederti di introdurre l'aspetto antropologico, quindi la triplice natura dell'uomo, perché poi andremo a considerare quanto e che peso ha, appunto, il corpo all'interno della nostra esistenza qui sulla Terra. Quindi a te la linea su questo argomento.
Sì, è importante, ecco, con una definizione estremamente sintetica, secondo quello che è una progettualità, diciamo, che non riguarda solamente la nostra vita biologica. Noi siamo stati creati a immagine di Dio e quindi abbiamo ricevuto un'immagine spirituale, e potremmo definirci spiriti che hanno un'anima, una psiche, e vivono in un corpo. È ovvio che la dimensione spirituale spesso, purtroppo, nella vita corrente è spesso identificata con dimensioni un po' strane, con dimensioni misteriche, con dimensioni magiche, però in realtà lo spirito è una dimensione che Dio ci ha dato ed è rinato in Cristo proprio per permetterci una comunione con lui e per vivere soprattutto, ecco, un equilibrio poi tra le tre dimensioni che oggi comunque naturalmente è spesso non vissuto, ecco, visto l'enfasi estrema che si dà alla nostra fisicità, alla nostra apparenza, al nostro lato estetico. E questo naturalmente comporta un sacco di problematiche, magari in piccola parte riusciremo a vedere oggi, e questa preoccupazione eccessiva di come appariamo, di come può diventare, diciamo, anche un'ossessione, può arrivare a livelli così grandi da creare proprio un disturbo ossessivo, diciamo, e delle sindromi varie. Qualcuno parla di una sindrome di Adone, insomma, è proprio quando cerchiamo la bellezza, può sfociare in un narcisismo, può sfociare in tante altre cose che sicuramente, sebbene il corpo è qualcosa che Dio ci ha dato e che abbiamo bisogno di tenere in considerazione, ecco, perché sapete che ci sono anche delle filosofie che negano la fisicità e quasi la vogliono completamente distruggere, annullare, annichilire. Ma nel progetto di Dio, dice la scrittura, l'intero essere vostro, spirito, anima e corpo siano conservati irreprensibili per la venuta di Cristo. Ecco, quindi io credo che è importante dare una dimensione di equilibrio a queste tre realtà.
C'è anche la tendenza, lo hai accennato quindi adesso, un pochettino a Mauro a demonizzare l'aspetto invece della cura del corpo. Vorrei subito ecco, che si insomma parlasse anche di chi è estremamente contro la cura del corpo, e quindi questa cosa vogliamo subito dire che non siamo affatto. Non è affatto una cosa positiva, quindi bisogna avere l'equilibrio, ma preferisco che ci spieghi anche il motivo. Hai già accennato un versetto il quale già un po' apre il discorso.
In realtà, diciamo, è come se tante volte si volesse, diciamo, in qualche modo, considerare il corpo come nemico dell'anima e dello spirito, e quindi in qualche modo spesso ci si vuole abbrutire, anziché, ecco, ci sono quelli che spendono tante risorse, energie in maniera esagerata per abbellirsi. Ma ci sono tante persone che hanno frainteso anche alcune, diciamo, espressioni della scrittura, perché nella scrittura troviamo, nel Vecchio Testamento, troviamo che le regine, diciamo, i personaggi, diciamo, avevano una cura magari estrema, le spose quando dovevano sposarsi, eccetera, con tanti monili, con tanti trucchi, con tante cose. Il concetto di fondo e quindi che è bene avere una cura di sé dal punto di vista dell'igiene, dal punto di vista dell'estetica, però è importante che questo non diventi la nostra sicurezza identitaria. E questo, diciamo, quello che alla fine Dio ci vuole fare capire. Ecco, che noi non siamo soltanto il nostro corpo. Quindi quella cura importante, quell'attenzione, c'è una frase che ci fa pensare come il nostro corpo considerato tempio dello spirito, e quindi c'è quasi un monito di dire di stare attenti a non guastarlo. Ecco, quindi questo, diciamo, un poco lasciarsi andare sia sul fatto dell'estetica, quindi abbrutirsi, sia sul fatto dell'alimentazione, quindi mangiare cibi non del tutto positivi, tanto, diciamo, il nostro corpo lo dobbiamo lasciare, questo sicuramente è contrario a un equilibrio invece dove noi abbiamo bisogno di prenderci cura in modo equilibrato del nostro corpo.
Dio è spirito e quelli che l'adorano c'è bisogno che l'adorino in spirito. L'importanza del corpo all'interno della Trinità è, possiamo dire, identificata in Gesù Cristo, ma di Gesù Cristo stesso è detto che non era di bello aspetto, leggiamo. Ma l'aspetto ai
Sì,
fini dell'esperienza
era per
cristiana? Ecco,
attirare gli sguardi, ecco, nel senso che,
sì.
diciamo, la stessa immagine di Gesù non si presentava, ecco, come oggi si presentano magari gli supereroi, cioè con grandi
Muscoli.
corporature, con aureole o con raggi laser o con altre modalità che in qualche modo impressionino, ma questo perché ovviamente io credo che lui dovesse essere un po' vicino a tutti e quindi non avere una dimensione tale da essere inavvicinabile. Quando noi vediamo le persone che si pongono in maniera altezzosa, in maniera da Superman, da supereroi, ovviamente spesso questo, diciamo, impedisce l'approccio, magari favorisce l'idealizzazione, favorisce questo desiderio di identificarsi, ma impedisce la relazione. E siccome Gesù ci ha chiamato amici e vuole entrare in relazione, anche la sua modalità era molto umile, era quasi nascosto, però diciamo ovviamente la sua fisicità aveva una certa importanza, perché ricordiamolo, senza il nostro corpo non possiamo esprimere poi quella progettualità, ecco, quella dimensione che Dio ci ha dato da vivere. Ecco, noi siamo esseri fisici e quindi non possiamo, ecco, vivere solo nello spirito, ecco, come tante volte anche nel mondo evangelico un po' così si sottolinea in maniera esagerata, ecco, come a dire: io ti vengo a trovare nello spirito, sono con te nello spirito, ecco, però dico, poi magari non c'è una relazione, una costruzione, mentre è vero, c'è una dimensione, un contatto nello spirito, ma Dio ci ha dato dei corpi che vuole che interagiscano, diciamo, nella relazionalità, e in qualche modo poi portino avanti la progettualità, diciamo, di Dio, che si manifesta, e il corpo diventa uno strumento importante per manifestare le opere di Dio.
Assolutamente importante considerare il corpo come da mettere alla disposizione, appunto, dell'Evangelo, considerando poi allo stesso tempo anche il Tempio dello Spirito Santo. Vorrei andare subito al focus, al centro della nostra chiacchierata, Pastore Mauro, con dirti: ma come è possibile che la ricerca costante di un prototipo di bellezza possa influenzare a volte anche i credenti, così da creare una sorta di corazza perfetta, ovvero il proprio fisico, il proprio aspetto, e dimenticare in alcuni casi anche il motivo, lo scopo principale per cui il Signore ci ha salvati?
Intanto, appunto, vorrei un po' sottolineare quello che è un po' il vissuto di questa dimensione nella nostra vita secolare, ecco, l'impatto che la bellezza fisica ha sulla nostra vita. Sappiamo che è molto potente. Tante volte, appunto, pensiamo che c'è una relazione con il benessere, anche il successo scolastico, lavorativo, e questo naturalmente spinge, come abbiamo già detto, molte persone a spendere un sacco di energie e denaro per la ricerca di un aspetto fisico più gradevole. E chiaramente c'è una frase che mi risuona in mente, una frase celebre che dice: la bellezza salverà il mondo. E quindi ovviamente è strano, perché lì ci dovrebbe essere scritto, ora non mi ricordo chi l'ha espressa questa frase, però dovremmo dire Cristo, Dio salverà il mondo. Però questa bellezza, questa frase che esprime questo contenuto, denota un ruolo della bellezza non solo estetico, ma quasi morale, come se bello significasse pure buono. Ecco, questo è un concetto che dovremmo un attimo capire meglio. E tante volte alla bellezza, infatti, vengono associate altre doti, e diciamo, nell'antichità ricordo che gli artisti dovevano riprodurre le statue di personaggi come imperatori, condottieri, non in maniera proprio fotocopia, ma idealizzata, perché dovevano creare corpi attraenti e esaltare altre virtù. E nel linguaggio quotidiano ricordate che parliamo anche di bella azione e buona azione, come se fossero sinonimi. E nelle donne, naturalmente, oltretutto, sicuramente è un aspetto molto importante, c'è una attenzione estrema. Le donne sembrano essere più severe riguardo al loro aspetto fisico, e questo spesso inizia nell'adolescenza, quando si cominciano ad avere come termini di paragoni le bambole, come le Barbie dei miei tempi, ora ci sono le Winx. E tutto questo significa incarnare un modello di bellezza non realistico, ecco, perché giustamente è come una donna virtuale, è come un'immagine di come dovrebbe essere il corpo che non è reale, e quindi anche da bambini, vedete, è strano, un neonato giudicato attraente sembra strano, ma avrà più attenzioni e sarà più considerato dai genitori a scuola e anche dagli altri bambini. E c'è questo culto dell'estetica che inizia fin dall'infanzia e spesso diventa predittore anche del successo lavorativo. E tante volte l'importanza dell'aspetto fisico in un colloquio di lavoro, eccetera, eccetera, sapete quanto gioca esageratamente, perché poi tante volte dietro il vestito niente, come a dire, l'apparenza inganna. E quindi dicevo, voglio fare un ultimo esempio in questa mia piccola, diciamo, dissertazione. E anche nell'ambito politico, e sembra una cosa strana, ma il fascino, la bellezza sono delle armi incredibili. Un esempio che mi viene in mente fu il dibattito televisivo, io sono un po' anziano, quindi diciamo me lo ricordo, alla presidenza degli Stati Uniti tra Kennedy e Nixon. Allora, è strano, Kennedy si curò molto, fu più sicuro di sé, esteticamente proprio presentabile, e poi nel sondaggio emerse che quelli che avevano assistito al dibattito in televisione preferirono Kennedy, perché avevano visto questa sua presentabilità, mentre chi lo aveva ascoltato alla radio propendeva per Nixon. Questo ci fa capire come questo rischio, diciamo, che non è solamente nello spettacolo, nell'artista migliore, ma nel politico, quindi qualcuno che dovrebbe in qualche modo aiutarci, questo rischio è quello di fare prevalere l'apparenza rispetto al programma politico, alla reale preparazione della persona e dell'individuo. Quindi, dicevo, per queste ragioni molte persone spendono energie e denaro sempre per un aspetto fisico più gradevole, ricorrendo alla cosmetica, non sto a dirvi quanti soldi vengono spesi, alle diete, all'esercizio fisico, alla chirurgia estetica, a tutte queste cose, e naturalmente soprattutto inseguendo questa bellezza ideale. Ecco, questo concetto di un corpo ideale che dovrebbe avere certi standard, certi equilibri tra le varie parti, ma non esiste uno standard di bellezza. Poi realmente qualcuno dice che bello è quello che piace. Ecco, e poi, per concludere questa parte introduttiva, prima di rispondere ancora meglio alla tua domanda, è stata identificata, intanto ecco, un altro pensiero mi viene, spesso ci creiamo delle immagini virtuali, ecco, vedi anche nei social questo confronto sociale, la creazione di profili falsi con avatar diversi. L'avatar, sapete tutti, che è l'immagine o la rappresentazione grafica che scegliamo per rappresentare noi stessi nell'ambito di una comunità virtuale. Un'altra sindrome importante è la sindrome di Adone, la voglio citare, è stata identificata circa, credo, negli anni 90, è proprio questa ossessione per i muscoli, praticare attività fisica eccessiva pur di raggiungere livelli invidiabili. Adone, non so se lo ricordate, era un personaggio della mitologia, della cultura babilonese, ripreso poi dai greci, era un ragazzo da una bellezza infinita che era conteso da tutte le donne del posto. Questa sindrome, definita anche vigoressia, cioè che è un poco come una anoressia inversa, è descritta persino come un disturbo ossessivo compulsivo, e essere scontenti della propria muscolarità, cercare in maniera ossessiva di svilupparla attraverso attività fisiche esagerate, alimentazione rigorosissima, uso di sostanze pericolose, purtroppo tutto questo sono tendenze sempre più dilaganti nel nostro tempo, coinvolge di più i giovani e chiaramente crea problemi nell'accettazione del proprio corpo e spinge a questi allenamenti compulsivi e spinge spesso, ecco, e mi fermo, magari dopo continuiamo un po' questo aspetto, spesso determina anche un disturbo di identità corporea, cioè, come dire, le persone vivono con disagio la propria fisicità e in qualche modo questo li spinge spesso a disturbi di anoressia o altre situazioni dove ovviamente hanno sempre questa paura di interfacciarsi perché non hanno questa sicurezza che gli deriva dal fisico ideale. E questo naturalmente capite bene che depista completamente dal fatto di capire che il valore che abbiamo, ecco, per Dio, ma che dovremmo avere anche nelle relazioni, non è il valore estetico, ma è il valore spirituale, ecco perché dal tesoro spirituale vengono fuori delle risorse meravigliose che vengono espresse poi attraverso la dimensione psichica, mentale, emotiva, che è quella che dovrebbe caratterizzare poi la nostra, il nostro valore e la nostra capacità relazionale, mentre oggi credo che la relazione purtroppo sia sempre più una relazione apparente, una relazione falsa, virtuale. Tanta comunicazione, tante relazioni, ma tanta solitudine.
A volte pensiamo di esserne esenti da cristiani, ma siamo calati all'interno di una società mossa appunto da queste leve e stiamo affinando, parlo probabilmente a nome di chi in buona fede vive questa tendenza, stiamo affinando un modo per nascondere certi temi all'interno del contesto ecclesiastico, ma subirne l'influenza in modo anche quasi represso, a volte fare degli atti estremi o cercare dei punti in cui, in modo inconscio, perfeziono la domanda, in modo inconscio viviamo questa influenza, ma non la mettiamo e ci facciamo condizionare anche.
Non la mettiamo, e tante volte ti faccio un esempio, spesso il concetto, ecco, che è sottolineato proprio, che potrebbe con una parola definire tutto quello, ecco, come l'Ecclesiaste diceva, tutto è vanità, vanità della vanità, ecco, quindi quello di vivere di cose che sono importanti ma non fondamentali, diventa spesso una dimensione in cui non si capisce che il problema è più profondo, quindi magari c'è quel concetto che dicevamo all'inizio, come se la donna, magari traendo un falso, insegnamento, il vostro ornamento non sia, ecco, che significa la cosa di cui vi sentite forti, non sia il trucco, non sia l'orecchino, ma non significa che uno non si può toccare o non può avere un orecchino, ma il concetto è che quello che dà la sicurezza, dicevo poc'anzi, non può essere qualcosa solamente di estetico, anche se sicuramente è importante che quando uno si sente un attimo così, si rigiene, un vestito discreto, eccetera, eccetera, sicuramente questo ti aiuta, ma non può essere la tua forza, perché la forza è nell'essere occulto del cuore, la forza è nella dimensione interiore. E dicevo, il concetto della vanità è un poco la dimensione con cui purtroppo ci si pone oggi e spesso magari non la si esprime nella dimensione fisica, ecco perché uno dice io non devo essere vanitoso, non devo apparire, però poi si esprime in altre situazioni, ecco come dire io mi vanto, sono vanitoso e esprimo una mia, un mio orgoglio, una mia modalità di soddisfazione magari nel comprarmi la macchina da 100.000 euro. O da avere la cucina da 60.000 euro. È come dire, magari sì, in qualche modo leva la vanità nell'esteriorità e quindi si fa vedere come se uno non è interessato, e invece poi si riversa in altri settori, in altre cose che sono altrettanto vane nel momento in cui sono veramente esagerate e nel momento in cui sono veramente non equilibrate. Non so se mi sono riuscito a spiegare.
Assolutamente sì, ci chiedono, ma questa influenza poi può anche rovinare, quindi condizionare le relazioni anche nell'ambito cristiano? Una domanda di un amico.
Certo, ovviamente nel momento in cui questa dimensione viene troppo valorizzata, noi rischiamo di intanto interagire con le persone che sono più simpatiche, più attraenti, più, e quindi in qualche modo può essere a discapito delle persone magari che hanno un outfit, si dice oggi, ecco, questo modo di vestire, di esprimere con i vestiti una forma, cioè magari quello che più dimessa, una persona più umile, eccetera, eccetera, rischia di essere messa in secondo piano, ecco, come a dire, privilegiare i ricchi a discapito dei poveri, quindi sarebbero i ricchi in apparenza rispetto ai poveri, a quelli che sono un poco più contenuti nella propria espressione fisica di bellezza, ecco, quindi, o che hanno dei tratti non perfetti, o che in qualche modo, ecco, io invece credo che una cosa incredibile che ho sperimentato nella mia vita è stata, perché tutti funzioniamo tante volte secondo questo criterio estetico, è stato quello proprio tante volte di sentire un amore spirituale, una compassione, qualcosa di più grande proprio per persone che dal punto di vista proprio estetico, dal punto di vista, diciamo, magari di vestiario, dal punto di vista di cura o di igiene, ecco, proprio erano repellenti. Ma stranamente proprio è come se l'amore di Dio fosse stato ancora più forte. Ecco perché tante volte noi amiamo ciò che consideriamo amabile, quindi amiamo quello che ci piace. Ci piace quello che corrisponde al nostro ideale estetico o anche al nostro ideale, diciamo, mentale, e quindi tante volte non riusciamo ad amare in maniera, come vorrei dire, incondizionata e senza discriminazioni. E quindi spesso questo criterio del bello, dell'apparente, così penalizza anche le relazioni.
Leggiamo un episodio in Samuele in cui proprio il profeta Samuele doveva ungere Davide e cominciò a scartare, diciamo, i vari fratelli. E di fronte ad un fratello di bello aspetto, mi riferisco ad Eliab precisamente, di bello aspetto, di grande statura, il Signore dice non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Probabilmente anche Samuele ha subito di queste influenze, nonostante stiamo parlando di
Un
molte
profeta.
ed è un profeta, ecco. Quindi vogliamo dire, insomma, non sentiamoci a disagio se anche noi cadiamo in questi errori, però vogliamo certamente
Questi errori di
parlarne.
valutazione che riguardano non solo tante volte l'aspetto esteriore, perché l'aspetto esteriore comprende anche il linguaggio, comprende anche il linguaggio dei segni, il linguaggio extraverbale, paraverbale, ecco. Quindi tante volte noi, come spesso dico, abbiamo accanto le persone che immaginiamo, ma non quelle che sono. Ecco, le vediamo come loro si mostrano, uno, e tante volte noi diamo molta attenzione a come ci mostriamo, ma anche come noi l'abbiamo fantasticata, e tante volte non ci rendiamo che la persona che abbiamo fantasticata non è quella che abbiamo accanto, e questo nasce con una delusione, ecco, perché tante volte anche nei rapporti, nelle chiese, si incontrano delle persone, dei fratelli che dicono: ah, ma questo di qua veramente ci aiuterà, questo di qua veramente ha un grande carisma, questo di qua così, e poi dietro tutta questa apparenza, ecco, in realtà poi ci sono delle motivazioni che sono invece non costruttive per la relazione, e spesso queste persone magari fanno un danno estremo nelle comunità e poi magari se ne vanno. Quindi, come a dire, tante volte noi stessi siamo troppo impressionati e attenti e non discerniamo la dimensione più profonda, psichica e spirituale, vera, perché ci basiamo sull'aspetto esteriore, sul carisma.
Sì, ricordo di aver raccontato proprio in questo ultimo fine settimana un po' la storia, diciamo, di mia e di anche miei amici, quando all'inizio abbiamo sentito per la prima volta parlare di Gesù, di questa predicazione strana, di questo Vangelo strano. Ci parlavano così di un Vangelo che poteva salvare, perdonare i nostri peccati. Ricordo benissimo quei momenti e Mauro raccontavo quando per gli inizi della mia conversione ho dovuto seguire questo amico cristiano che aveva già accettato Gesù e lo seguivo in ogni cosa che faceva. Per me lui era veramente la persona che in quel momento mi stava guidando in una rinascita e avevo affidato a questa persona anche tantissima fiducia. Ma presto è venuta la delusione. Mi sono reso conto, e quando lo raccontavo e parlavo con gli amici di questa esperienza, tutti mi hanno raccontato che prima o poi l'uomo su cui fidiamo troppo con le nostre aspettative poi crolla, può crollare, forse perché esattamente quello che ci hai raccontato, in queste persone proiettiamo probabilmente tutta la nostro desiderio.
Sì, quella persona che avremmo voluto accanto, in qualche modo è come se il nostro ideale di persona che avremmo voluto accanto, il fratello, l'amico, il padre, e tante volte questa cosa crea dei grossi traumi perché ci impedisce di vedere realmente la persona come è. E tante volte anche noi ci presentiamo come non siamo, ecco. Cioè, quindi, e il lato estetico, diciamo che è uno dei lati che più facilmente può trarre in inganno da questo punto di vista. Io, a proposito di esperienze giovanili, ricordo che nel mio essere intellettuale, nel mio essere molto così basato sulla filosofia, sulla mente, eccetera, eccetera, pensavo, ecco, che da cristiano non dovessi anche modificare certi aspetti che riguardavano la mia dimensione di vanità, ecco, vanità anche fisica, ecco. E invece ho dovuto scoprire, ecco, questo l'ho scoperto grazie a una malattia, diciamo, una dermatite seborroica che mi ha in qualche modo fatto diventare come Ben la cosa, quello, uno dei supereroi, cioè tutto tappe e cose, e io ho visto che in quel periodo della mia vita, pur essendo cristiano, pur essendo, diciamo, sapendo che non conta l'esteriore, io ho visto quanto mi vergognavo nel poter uscire. Quindi la mia vita è cominciata ad essere condizionata da una crosta in più, una crosta in meno. E poi e tutto questo naturalmente poi mi portava a una chiusura. Oggi non hai idea di quante persone proprio vivono una sorta di ritiro sociale anche a causa della paura di presentare la loro fisicità. E quindi non avere relazioni, non avere incontri. Poi magari mi succedeva che quando uscivo qualcuno mi diceva: ma che cosa c'hai in faccia? E io subito, quindi ho dovuto scoprire veramente che ci tenevo tantissimo alla faccia. E la cosa strana è stata che più, e questo è un principio strano che dovremmo anche capire, più cercavo di salvare la mia faccia, ecco, con visite dermatologiche, con creme di tutti i tipi, alcune facevano reazioni strane, peggioravano, eccetera, eccetera, ma ti dirò, è strano, cioè la mia dermatite è cominciato a finire, seborroica, a diminuire nella faccia, eccetera, quando ho deciso di non preoccuparmi più e ho detto: non può essere qui che la mia faccia debba essere Dio, cioè che la mia faccia mi debba dare l'autorizzazione a uscire o non uscire, la preoccupazione, l'ansia, la paura, la vergogna, debba bloccare totalmente le mie relazioni. Quando ci ho rinunziato, gradualmente ho visto che la dermatite se n'è andata. Ecco, quindi cosa voglio dire? Voglio dire che tante volte, in generale, quando noi cerchiamo di salvare, questa frase della scrittura, quando Gesù dice: chi cercherà di salvare quello che per lui è vitale, la sua vita, lo perderà. Ecco, e questo è applicabile a tante dimensioni dell'umano, che non sono negative di per sé stesse, ma diventano pericolose quando ne facciamo diventare la sicurezza della nostra identità e quando dipendiamo dalle nostre emozioni, dipendiamo dalla nostra fisicità, dipendiamo da fattori diversi che non siano quella stabilità, quella certezza che l'opera di Dio ci può dare dentro.
Partendo dalla fallibilità dell'uomo, Mauro, so che non ami parlare di questo aspetto, però partendo dalla fallibilità dell'uomo voglio indirizzare un messaggio a quanti ci stanno ascoltando. L'uomo delude, come noi stessi deludiamo, e ti invitiamo a dedicare completamente la tua fiducia soltanto in Dio, colui che non fallisce mai e non ti delude mai. Volere la sua volontà, capire qual è la sua volontà per la tua vita, questo potrebbe essere sicuramente un modo per scoprire il piano perfetto che il Signore ha stabilito proprio per te, e quindi continua a considerare Lui come unico, che non, l'unico amico che non delude mai, che non ci appesantisce se non della condizione, si mette dinanzi ad una condizione che viviamo, ovvero potrebbe essere una condizione di peccato, una condizione in cui tu hai bisogno di chiedere aiuto a Dio. Quella è la strategia che il Signore usa, ti mette dinanzi alla situazione proprio per poi fornirti la soluzione. Vuole darti appunto l'aiuto in Cristo Gesù. Lui è capace di farlo nonostante gli anni, nonostante le circostanze e le difficoltà, ma partendo proprio dalla fallibilità, anche avvalendomi di una domanda di una nostra amica. E quindi per la prova costume, quindi per diciamo questo momento dell'anno in cui tutti corrono a migliorare il proprio aspetto, cosa consigli, Mauro, e qual è l'approccio, l'equilibrio giusto da adottare? Come definiamo questo equilibrio da adottare come cristiani per non offendere Dio e nemmeno chi ci circonda?
Allora, sicuramente, appunto, dicevo che il momento clou, che tu hai sottolineato anche dando questo titolo alla trasmissione, è quello estivo in spiaggia, che è conosciuto infatti come la prova costume, in cui i corpi sono a diretto confronto e quindi originano dei sensi di colpa, di invidia, ecco perché poi uno non solo si vergogna della propria fisicità, soprattutto con il tipo di costumi che si usano oggi, diciamo che è ancora più evidente, ma anche si guarda la fisicità degli altri e spesso si invidia, e poi si fanno un sacco di promesse personali di recuperare appena il possibile, in quell'impegno tipico che si dice poi a settembre mi iscrivo in palestra. Ecco, quindi il concetto è che ovviamente non è sbagliato, anzi io credo che sia veramente una indicazione di Dio quello ad avere una certa cura del nostro corpo, non soltanto per la parte estetica, perché ovviamente il sovrappeso tante volte dà altri problemi che non sono solamente estetici, ma ovviamente questa dimensione ha bisogno di essere modulata, ecco, moderata dal fatto di non diventare un meccanismo ossessivo, di non diventare, come dicevamo poco fa, io sono il mio corpo e ho una mente e ogni tanto mi ricordo di essere spirito. Ecco, quindi io credo che la nostra sicurezza naturalmente dovrebbe sempre di più dipendere da Dio, come dicevi tu, ma non solo da Dio, ma da quello che Dio ha fatto in noi. Ecco, perché tante volte possiamo dire, vabbè, Dio lo so che è grande, Dio è meraviglioso, Dio, ma io faccio schifo. Ecco, ma invece no, c'è la presa di coscienza della nuova identità, e io trovo che spesso questo non è tanto chiaro nei cristiani, ecco, perché è come se noi dovessimo sempre chiedere a Dio, Dio deve fare, quando vorrà Dio, eccetera. Mentre il concetto, diciamo, che lo Spirito Santo cerca di rivelarci è che Dio ha fatto, ha compiuto, ha già messo queste leggi nel nostro cuore, come spesso dico, e quindi ha messo una potenzialità, ha messo una identità a immagine di Cristo che dovrebbe essere la base della nostra sicurezza identitaria. Ecco, dopodiché, partendo da questa sicurezza, Dio stesso vuole che ovviamente viviamo una mente rinnovata, che possa riflettere veramente questi frutti dello Spirito, che possa riflettere queste dimensioni di pace, di amore, di dolcezza, eccetera, eccetera, e già questa dimensione di guarigione nell'anima sicuramente esercita un beneficio nel nostro corpo. Io spesso parlo con delle persone che hanno impulsi o compulsioni, dovrei dire meglio, alimentari, quindi nel senso non solo di bulimia, ma anche di gratificazione estrema, proprio per la loro sofferenza, la loro depressione, il loro vissuto doloroso. È come se si tende a compensare, per esempio, attraverso il cibo, perché Perché d'altronde, ecco, mangiare in linea di massima, diciamo, non è considerato una cosa sbagliata. Ecco, quindi tante volte, dico, uno la sfera sessuale lascia stare, la sfera di altre azioni malefiche lascia stare, quindi in qualche modo dice mi prendo uno sfogo nel campo alimentare. E il concetto non è sicuramente reprimere, ma è trovare un equilibrio. E allora io ho visto che tante persone che hanno trovato un equilibrio spirituale e mentale progressivo, in qualche modo poi non sono state costrette a gratificare il loro bisogno, perché là poi nel rapporto con l'alimento ci sono tante dinamiche che non sto qui a sottolineare, ma anche un modo di scaricare la rabbia, l'aggressività. Nel momento in cui hanno trovato un equilibrio, nel momento in cui hanno scoperto di più l'opera di Dio dentro di loro, sono riusciti a vivere più equilibratamente il rapporto col cibo, che fa parte di quelle cose che non sono sbagliate o giuste, abbiamo spesso detto, ma che hanno bisogno di essere usate con equilibrio.
Gloria al nome del Signore. Ci dicevano che c'è differenza probabilmente tra questo fenomeno percepito ad una età un po' più matura e invece un'età più adolescenziale, quindi c'è differenza chiaramente tra chi affronta questi giudizi ad una età in cui sta crescendo, si sta formando, si sta confrontando con il mondo, con i compagni e le compagne, e chi invece probabilmente come noi è già
Assolutamente.
maturo, quindi sì.
Assolutamente, ma questa differenza spesso, diciamo, è drammatica. Ci sono adolescenti veramente che persino hanno, diciamo, sottoposte a un disprezzo fisico, a un disprezzo, diciamo, mediatico, sui social, eccetera, eccetera, hanno persino scelto il suicidio, capisci? Quindi, come a dire, spesso questa dimensione dell'apparenza è anche la dimensione che causa violenza, ecco lì dove poi viene fuori il bullismo, viene fuori la critica di quello che sembra più brutto, tu sei il brutto anatroccolo, come si suol dire. Quindi in qualche modo vengono penalizzate alcune persone che hanno, nella fase adolescenziale, soprattutto questo è più drammatico e causa delle conseguenze, che hanno magari un po' di goffaggine, un po' di difficoltà, un poco di peso in più, un po' di timidezza, un po' magari di tratti somatici non perfettamente armonici, eccetera. Questo spesso, diciamo, questo ideale assurdo dell'estetico è come se portasse altri semplicemente a screditarli, disprezzarli perché secondo loro sono brutti. Non a caso sono nati i miti delle razze ariane, dei superuomini, cioè come delle persone, e non a caso, diciamo, purtroppo credo che questo ci porterà sempre di più a una manipolazione genetica, che non è semplicemente per creare più o meno problemi come i vaccini, ma per modificare tratti somatici, tratti estetici che non vogliamo più, diciamo, come eredità genetica dei nostri genitori. Ecco, quindi si interverrà pure sui geni, e già sicuramente ci sono parecchie, diciamo, manipolazioni che avvengono in tal senso per creare un bambino che abbia delle caratteristiche somatiche, fisiche, proprio da Adone.
E chiediamo al
È
Signore di
drammatico questo, è drammatico, ma viviamo in questo dramma del cercare quello che è vano, quello che è apparente, e nel non capire veramente quello che invece è fondamentale. Viviamo la forma della pietà e ne abbiamo rinnegato l'essenza, la potenza. Questo, diciamo, è purtroppo quello che sta avvenendo in tutti i campi. Leghiamo all'apparenza, alla forma, a quello che apparentemente ci viene trasmesso e non vediamo dentro, non vediamo dentro le cose buone, ma non vediamo neanche le cose cattive, perché spesso un'informazione può essere anche distorta, può essere propaganda, può essere qualcosa che mostra un'immagine completamente diversa da quella che è.
Un consiglio a quanti credenti in questo momento si stanno facendo la domanda, ma un mondo mosso da queste leve, e in questo periodo dell'anno probabilmente condizionato in modo spasmodico da queste dinamiche, in che modo bisogna evangelizzare? Quali sono gli elementi a cui fare attenzione per avere una maggiore sensibilità e avere ugualmente l'efficacia del messaggio trasmesso alla gente?
Intanto sicuramente non mettersi come persone che giudicano, questo l'abbiamo detto tante volte, che si mettono su una dimensione così di piedistallo, ma ecco, prendendo spunto da quello che diceva Paolo, l'idea di farsi tutto a tutti, cioè quindi di prendere il linguaggio, di entrare in una comunicazione, di usare dei mezzi che siano recepibili, ovviamente, quindi in qualche modo una certa commistione, una certa unità, ecco, che ci porta ovviamente a essere ascoltati, ecco, per poter poi comunicare partendo, ecco, da soggetti che possono essere discutere di creme, discutere di protezioni solari, e poi tra le righe ovviamente vedere che dietro quella apparenza, quella ricerca estrema della fisicità, si nasconde una persona che ha una immagine bruttissima di se stessa e quindi che si odia e che cerca di nasconderla in quella maniera, e fare comprendere che il bisogno più profondo dell'uomo poi è quello di trovare una dimensione di armonia, che è un dono di Dio, ecco, non è l'estetica all'estremo grado, non è la ricerca della perfezione del muscolo o del viso o della pelle che potrà veramente darci una capacità di interfacciarci alla realtà, ma è la scoperta di una progettualità, che è quella di un Dio che, proprio perché sa questo nostro bisogno di identità, questo bisogno di armonia, bisogno di perfezione, si dispiace nel momento in cui lo cerchiamo solamente nel mondo fisico, nel mondo mentale, e invece vorrebbe che lo cercassimo lì dove lui ha creato una perfezione. E questo per me tante volte può essere un modo importante, perché tante persone sono alla ricerca della armonia, della bellezza in senso della bontà, della giustizia, e hanno bisogno di capire che Dio, attraverso l'opera di Cristo, può mettere questo regno di pace, giustizia e allegrezza nello spirito dentro di noi.
Alleluia, in Cristo siamo davvero appagati, appieno appagati, e questa è una testimonianza che riguarda proprio tutti i figli di Dio, e lo possiamo testimoniare con voce alta. Spesso ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo veramente fare i conti con le influenze che non vengono da Dio ma vengono dal nemico, anche per scoraggiare, qualora fosse possibile, il popolo di Dio. Bene, grazie Mauro, ti ringrazio per questo tempo dedicato in questa puntata in diretta oggi di Review, e sono davvero sempre contento e felice quando scopro la tua disponibilità a trattare tematiche di così grande attualità insieme in questo spazio d'attualità televisivo. Grazie di cuore Mauro, e grazie per tutto il lavoro che fai e per l'aiuto che fornisci a tante tante persone. Noi conosciamo un po' la tua storia e quello che fai, lo sappiamo anche perché abbiamo dei contatti da tanti ascoltatori che ci dicono poi con ogni feedback quanto il Signore ti usa.
Certo, anzi, ti chiedo di pregare per me, perché realmente i casi con cui mi confronto sono sempre più disperati, che sono un po' frutto di un po' di una perdita completamente di comprensione, che prima di ogni cosa bisogna ritrovare questa dimensione di pace con Dio. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Ecco, questa pace, importante dono, e che possa allentare tutti i meccanismi di colpa, ecco, perché anche nel punto che abbiamo discusso oggi, nell'estetica, poi tante volte ci si estremizza come super vamp o super persone, ecco, ci si esalta nell'estetica, eccetera, eccetera, però poi dentro tu scopri che tante persone, perché non ci riescono, e sono la maggioranza spesso, vivono delle colpe incredibili, vivono una rabbia, un odio verso la propria fisicità. Io ero uno di questi. anziché ringraziare Dio di come ero, cioè io invidiavo sempre quelli che erano per esempio più bassi, magari quelli che erano più bassi invidiavano me che ero più alto, dico, quindi in qualche modo cercavo sempre un'immagine, mi paragonavo, mi confrontavo con gli altri e non capivo che il mio bisogno più profondo era trovare una pace e una liberazione dalla colpa, dal senso di inadeguatezza, dalla condanna che ci portiamo dentro e dalla paura.
Bene, grazie per averci raccontato anche la tua esperienza, siamo pronti a pregare per te e a ricevere dal Signore anche la risposta di un intervento straordinario per il tuo ministero. Grazie pastore e psichiatra Mauro Adragna, grazie per il lavoro che fai e Dio benedica la tua chiesa, i fedeli che ti ha affidato. Alla prossima puntata, mi raccomando, con una nuova tematica d'attualità. Grazie di cuore.
D'accordo, saluti a tutti.